Siamo in diretta con l'avvocato Miccoli, l'avvocato che sta sostenendo e supportando la famiglia di Noia in merito alla morte nel carcere di Lucera di Alberico di Noia, di cui avevamo già parlato qualche mese fa e che andiamo a riprendere oggi. Buongiorno e benvenuto sulle libere frequenze di Radio Blackout.
Buongiorno a Radio Blackout e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, appunto, il 14 gennaio è stato ritrovato il cadavere in una cella di isolamento, cella definita di osservazione, e poi andremo anche a commentare la componente psichiatrica, la componente appunto osservativa che contraddistingue questa vicenda, ma partiamo appunto dai fatti. Come si sono svolti, quali sono state poi le anomalie, se vogliamo, nella comunicazione nella compilazione anche dei protocolli che dovrebbero appunto segnalare un decesso ai familiari e alle autorità?
Allora, dobbiamo fare un passo indietro e ritornare a quelli che sono gli eventi del 14 gennaio 2014 che hanno poi portato a questo decesso che, per quanto mi riguarda, comunque ha dell'incredibile. Nel corso delle indagini, nel corso di quello che è stata anche la, diciamo, il procedimento di autopsia che siamo riusciti a far compiere sulla salma del povero detenuto di Noia, abbiamo riscontrato, diciamo, in primo luogo una cosa, che il di Noia era stato sottoposto a una terapia farmacologica, ma che evidentemente nessuno si preoccupava di vedere se l'assumesse o meno, questo proprio per diciamo il suo stato d'ansia, diciamo di depressione che aveva. Nessuno si preoccupava di verificare, di controllare, di osservare se assumesse la terapia, perché c'è un dato incontrovertibile nelle risultanze elaborato per Italia, il consulente tecnico d'ufficio, che è quello che il di Noia non ha una traccia all'interno del sangue
di psicofarmaci.
No, di farmaci in generale.
Okay.
Che potesse anche essere un'aspirina o un Oki. C'è una lettera fatta al suo precedente difensore nel quale parla di una sospensione volontaria della sua terapia. Allora io mi chiedo come viene somministrata all'interno delle carceri italiane una terapia. Io non la prendo, magari la do al mio collega di cella che mi manifesta il suo bisogno e altro. Poi, per quanto riguarda invece il decesso, ve lo racconto subito. Alberico di Noia ha una discussione con un poliziotto penitenziario mentre stava parlando con la propria moglie e i propri figli, e ha una discussione perché stava tentando di passare un pacchetto di caramelle al proprio figlio, e questa è una cosa che è vietata dal regolamento, su questo non c'è dubbio alcuno.
Certo, ne segnaliamo comunque la crudeltà, a prescindere che sia o meno previsto da un regolamento, insomma, fa parte.
Più che crudeltà è la paradossalità, sì, di alcune regole, proprio che è assolutamente fuori dal mondo. Diciamo, il poliziotto penitenziario faceva professionalmente, in questo caso qui,
certo,
rispettare quella che era una regola, però al di là di questo, dopo questa discussione che ha avuto con questo poliziotto penitenziario, Alberico di Noia non è andato nemmeno nella sua cella, è andato direttamente in isolamento. Per me, già mandare una persona in isolamento, qualsiasi sia il mancato rispetto del regolamento, è un reato. È un reato contro l'umanità, è un reato contro l'uomo, perché noi non possiamo parlare di compatibilità di qualsiasi soggetto allo stato di isolamento. L'isolamento è uno stato che è incompatibile con l'essere umano.
Certo, ma ci sono diversi studi psicologici psichiatrici che ne sanciscono anche le nocività, i danni a breve e a lungo termine sull'integrità psichica dell'individuo. Ma se vogliamo allargare, mi permetta questo commento, in generale la condizione di privazione della libertà forse è di per sé qualcosa che va contro l'indole umana, è stata poi strutturata come male minore rispetto ai supplizi medievali, ma in ogni caso, come dire, non è certo un punto d'arrivo nell'evoluzione della specie umana, delle comunità umane. Ma non apriamo troppe parentesi, scusi l'interruzione.
Nella maniera più assoluta, ci mancherebbe, dovremmo andare via con una trasmissione che dura mesi se non anni. Riferito questo, Alberico di Noia si è impiccato nella sua cella di isolamento. Questo è quello che è accaduto.
Che tra l'altro veniva definita come di osservazione, oltre che di isolamento.
È una cella di isolamento, per quanto mi riguarda, e sono pronto a contraddire su questo punto qui con chiunque, compresa la magistratura, intenda chiamarla cella di osservazione. Perché se ci fosse mai una cella di osservazione, un detenuto non dovrebbe avere un minuto per potersi impiccare.
Certo.
Allora, partiamo dal presupposto che questa non è una cella di osservazione, ma che questo è un isolamento.
E che è una forma di rappresaglia, fondamentalmente, che poi viene restituita come provvedimento disciplinare, di fatto una forma di rappresaglia per un alterco tra Alberico di Noia e una guardia in seguito appunto all'episodio dell'impossibilità di donare delle caramelle al proprio figlio.
Tecnicamente loro la chiamano sanzione, lei in maniera diversa, per quanto mi riguarda è una sanzione non irrogabile l'isolamento a un uomo. Comunque, andando avanti su questo, Alberico di Noia viene trovato senza vita e sulla tempistica noi non sappiamo, non abbiamo certezze, perché il consulente tecnico di parte nostra parla di diverse criticità dell'elaborato peritale depositato dal consulente tecnico d'ufficio, quindi se lei sarà così gentile, se Radio Blackout intenderà approfondire ulteriormente questa vicenda qui, quando il nostro consulente tecnico d'ufficio di parte avrà fatto le sue osservazioni, avremo ancora più certezze sulle tempistiche che hanno portato al decesso, alla rimozione della salma e a quant'altro. Io ho una scheda statistica di un medico del 118 che nell'osservazione di Noia dice che non ci sono segni assoluti e che la presunta morte è da
asfissia,
a un arresto cardiaco. E questo è un altro aspetto stranissimo di questa vicenda qui.
Quindi non ci sarebbero, secondo questo medico del 118, neanche le lesioni
di soffocamento, nulla, nulla.
Neanche gli ematomi, le lesioni tipiche dell'impiccamento.
Nulla, nulla. E lei che si occupa, il Radio Blackout che si occupa costantemente di queste vicende qui, sa perfettamente, come tanti di quei dei radioascoltatori, sapranno perfettamente che un soggetto che si impicca è un soggetto che mostra dei segni tipici che non sono nemmeno minimamente occultabili.
Assolutamente.
Oh, e questo è un altro aspetto incredibile di questa vicenda qui. Dopodiché, se volete, parliamo dei due giorni che hanno dovuto attendere i genitori e i parenti fuori dal carcere. Possiamo, prima di poter vedere la salma, che è stata vista da loro per la prima volta quando è arrivata presso l'ambulatorio presso gli ospedali riuniti di Foggia, su decisione mia e dell'altro collega codifensore Michele Vaira, solamente devo dire una cosa, l'illuminata posizione di un pubblico ministero dopo una serie di rigetti di istanze di autopsia ha inteso cambiare ha inteso cambiare le indagini e ha disposto che l'autopsia venisse fatta sulla scorta del possibile reato di istigazione al suicidio.
Sì, anche perché appunto inizialmente
dopo una battaglia con l'ASL e via dicendo. E diciamo che questa qui invece si è rivelata come una vittoria della dignità della famiglia di Di Noia, che è riuscita a far fare un'autopsia sul corpo del proprio congiunto, nonostante all'inizio tutti tutto l'ordinamento giudiziario e sanitario si fosse messo di traverso alle richieste di questa famiglia.
E questo purtroppo è un'altra costante che possiamo osservare in molteplici casi.
È vero, mm-hmm. È vero.
Tra l'altro, appunto, anche inizialmente questa etichettatura come decesso per arresto cardiaco, quindi fondamentalmente per cause naturali, sarebbe stata assolutamente funzionale all'archiviazione. Sappiamo che in un primo momento, prima tra l'altro di questo scenario di ipotesi suicidaria che, come ci restituiva lei, col passare del tempo e con l'accumularsi dei dati assume connotazioni ancora più implausibili, ma in ogni caso quello che sappiamo, le evidenze sono che Alberico non c'è più, Alberico è morto, è stato come ucciso dal carcere in generale, sia che sia stato malmenato, sia che sia stato indotto al suicidio, sia che sia stato abbandonato a causa di un'interruzione, di una repentina interruzione di psicofarmaci, come sappiamo può avere anche delle ripercussioni sull'apparato cardiocircolatorio. In ogni caso l'unica cosa che sappiamo con certezza è che Alberico è morto fondamentalmente per ora.
Lei sa benissimo qual è il mio incedere professionale, sa che io non ho paura di esprimere giudizi sulle cause della morte di Alberico Nioni.
Quindi la sua ipotesi qual è?
Alberico Nioni è stato ucciso dallo Stato.
Indubbiamente.
E di questo mi assumo tutte le responsabilità del caso. È stato ucciso da un medico che non si è avveduto dello Stato del Di Noia, è stato ucciso da un sistema che è costretto da vincoli di bilancio a essere ancora più punitivo di quello che dovrebbe essere, è stato ucciso dalla mancanza di rispetto dell'essere umano, è stato ucciso dalla mancanza di custodia delle vite in generale. Noi siamo in uno Stato, guardi, che si professa non laico, si professa cattolico, qualsiasi sia la religione, dal mio punto di vista, qualsiasi sia la base etica che dovrebbe caratterizzare uno Stato, noi dovremmo porre a base il rispetto della vita, anche dei più cattivi, e Alberico non era da inserire fra questi. Quello che, noi avvocati dovremmo dire che dovremmo limitarci alle considerazioni di diritto e altro, però io non posso esimermi dal mettere il cuore in tutto quello che faccio nella vita, anche perché molto spesso dico di essere avvocato e non di fare l'avvocato. In questo caso qui, la mattina quando mi sveglio divento un uomo di parte, non mi chieda di essere obiettivo o imparziale e via dicendo di fronte a determinate situazioni. La popolazione carceraria italiana, la memoria di Alberico Di Noia deve essere difesa costantemente. Noi abbiamo avuto un ultimo rapporto che come sa dice che lo Stato ha fatto passi significativi. I passi significativi dello Stato italiano derivano dal cosiddetto provvedimento normativo svuota carceri, non certo da un migliore impianto strutturale.
Assolutamente, tra l'altro anche...
Non certo da una cultura di educazione alla legalità, perché guardi, su questo io non transigo. Se noi abbiamo in carcere un violentatore piuttosto che un pedofilo, piuttosto che un usuraio, questi famosi portatori di morte sia psichica sia fisica, io non ho dubbi che debba essere rieducato, ma cosa facciamo? Facciamo uno scontro tra chi è più forte o uno scontro tra culture del rispetto della vita? Io vorrei che fosse l'ultimo lo scontro che si facesse, vorrei che non ci fossero gli Alberico Di Noia, vorrei che non ci fossero tanti episodi che poi non vengono nemmeno saputi, di maltrattamenti, di percosse e in generale di assoluta politica volta a ignorare l'importanza della vita.